Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
Da Federica Giordani, buongiorno.
Ultima puntata della prima settimana della nuova stagione di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Beh, insomma, tante cose, ma adesso ancora tante cose perché torna il nostro GR Animali.
Lui, in grande stile.
Rain, rain, rain. Rain, rain, rain. Piove, piove.
Dalle nubi.
Allora, ripartiamo, quindi vediamo un po' le notizie, recuperiamo anche qualcosa di questa estate, ma insomma in generale aggiornamenti. Questo è freschissimo, in realtà il governo islandese ha confermato che nel 2027 presenterà un disegno di legge per la modifica delle norme sulla caccia alle balene e l'attenzione andrà in special modo all'idea di renderla illegale, quindi di dare uno stop definitivo a questa pratica. Contate che fino ad ora sono all'inizio della stagione di caccia, sono state uccise già 80 balenottere comuni ed è una specie considerata vulnerabile all'estinzione.
Speriamo che ce la facciano, speriamo che ce la facciano.
Come?
Coccodrillo vuole la vecchia giungla un po'.
Ci spostiamo dal mare alla steppa perché per la prima volta dopo circa due secoli, pensa un po', in Kazakistan è nato un puledro di cavallo di Cevalski, che è una delle specie simbolo della fauna selvatica dell'Asia, nonché l'unica specie di cavallo selvatico rimasta al mondo. Ci sono 1500 esemplari. È nato questo piccolo puledrino adorabile, figlio di questi due cavalli Tessa e Zorro. La sua nascita ovviamente rappresenta un ottimo passaggio per insomma, il progetto di reintroduzione di questa specie in natura. Torniamo a parlare di caccia in Lombardia e in Toscana, perché purtroppo è stata inserita fra le specie cacciabili. Abbiamo parlato all'inizio della settimana che la caccia è stata riaperta in anticipo. Una delle specie appunto inserite è l'ibis sacro, animale che non è originario del nostro paese e dà una serie di problemi sulla convivenza con altre specie, per esempio con l'airone cinerino, ma le associazioni animaliste ovviamente stanno monitorando che le modalità di prelievo, chiamiamolo così, insomma siano consone e soprattutto che non vengano uccisi altri animali collateralmente.
Il tutto, Federica, se mi
certo.
Posso inserire, in un contesto in cui c'è un nuovo report che parla dello stato degli uccelli nel mondo e ci dice terribilmente reale il fatto che una specie di uccelli selvatici su due è in declino a livello mondiale.
Ecco, quindi,
tanto
insomma,
per capirci.
Brutte notizie.
Piove, piove.
Infine vi segnalo questo che mi sembra una cosa particolare, perché è stato pubblicato per la prima volta un documento teologico ufficiale nel quale la Chiesa ha preso posizione in maniera anche abbastanza dura contro i danni ambientali. Si intitola Prendersi cura della nostra casa comune, è stato elaborato dalla Commissione Teologica Internazionale, se volete potete cercarlo anche online, è parecchio lungo come documento. Si usano dei termini molto specifici come crisi ecologica senza precedenti e soprattutto, come dire, questo documento invita non solo a intervenire con metodi scientifici e tecnologici, ma soprattutto con un cambiamento di valori culturali, e parla anche di peccato contro il creato e il creatore, il che potrebbe muovere parecchie coscienze. Chi lo sa, Ceci?
Speriamo, dici? Speriamo che quella coscienza rimanga non solo quella cristiana cattolica,
chiaro,
ma insomma,
però,
anche quella laica, ma va benissimo qualsiasi, da qualunque, è un problema comune.
Speriamo che anche questo porti acqua al mulino.
Non so nuotare, guarda spaventato il mar, we, we.
Infine, segnalazioni per il weekend: al Chiostro di Voltorre a Gavirate, Varese, aprirà al pubblico la mostra Ticino, le voci del fiume, visitabile da sabato 12 settembre, quindi domani, fino a domenica 25 ottobre. È un percorso alla scoperta della storia geologica del fiume, della biodiversità e ovviamente anche delle sfide legate alla sua tutela. Il sito diciamo di riferimento è iniziativa-ticino.org. Poi vi segnalo che domenica invece ci sarà un presidio in piazza Sempione a Milano alle 15.30, una manifestazione contro il Pet Summit organizzato dal Sole 24 Ore, che è patrocinato da Nestlé, con la presenza della deputata Brambilla e l'assenza di qualsiasi associazione animalista. Quindi insomma diciamo che c'è qualcosa che non torna. Infine andiamo in libreria perché oggi, se non mi sbaglio, anzi sicuramente sì, esce un volume da non perdere che è L'uomo e gli altri animali, che mette a confronto il pensiero di Darwin e di Montaigne sul tema della necessità di ridimensionare il ruolo dell'uomo nel mondo. Perché lo segnaliamo soprattutto, oltre perché è assolutamente interessantissima questa, così, questa dicotomia tra di loro, ma anche perché la postfazione è curata da un amico preziosissimo di Considera l'armadillo, che è il professor Gianfranco Mormino, professore di filosofia morale all'Università Statale di Milano. L'editore è Mondadori.
Pagallo degli avanti te grida con amor goodbye e l'elefante buon tempo.
Ci siamo allora.
Ci siamo. Abbiamo appena accettato il professor Mormino, adesso abbiamo dei professoroni, degli altri professoroni, perché la nuova stagione Considera l'armadillo ha seguito fin dal primo giorno quello che è l'85esimo congresso organizzato dall'UZI, Unione Zoologica Italiana, e che ha visto insomma il confronto di tantissimi docenti di zoologia con dottorandi, studenti e via di seguito, con tantissimi temi in campo. Noi diamo il benvenuto appunto al professor Carlo Polidori. Buongiorno.
Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
E al professor Francesco Ficetola. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Bentornato professor Ficetola.
Grazie, sempre con piacere.
Ok, allora adesso vorremmo con voi avere un po'
il quadro
di come è andata questo congresso, e poi dall'altra parte, visto che vi occupate con passione e competenza naturalmente, uno in particolare di api, l'altro di erpetologia, quindi di tutto quel mondo che comprende anfibi, rettili e via di seguito, e mi viene un po' da sorridere pensando gli api così amate, così pubblicizzate come fondamentali, e i poveri anfibi e rettili in genere piuttosto mal visti. Mi piaceva anche questo contrasto, no? di interessi. Allora, Francesco Ficetola e Carlo Polidori, voi siete stati del comitato scientifico organizzativo di questo congresso. Chi vuole parlare per primo, per dirci un po' come sta andando e come è andato?
Posso cominciare io, ma ormai direi che il congresso è in conclusione. Siamo davvero felici di come è andato, ci sono stati tantissimi contributi molto interessanti, devo dire che ci fanno vedere come in Italia chi si occupa di animali, gli zoologi appunto, sono davvero attivi, le cose sono in corso, sono tante, su tutti gli animali, dagli animali marini agli insetti, ai mammiferi. Abbiamo avuto contributi davvero su tematiche molto diverse, e è sempre bello vedersi, incontrarsi, discutere, scoprire le cose nuove che sono state scoperte nell'ultimo anno, e è sempre bello rendersi conto di quanto è vivace la ricerca su quelle tematiche in Italia.
Ecco, professor Polidori, lei che si occupa appunto, si occupa tra le tante cose, è un grande specialista di api, condivide con me il fatto che le api sono molto spesso, anche in modo un po' facilone, diciamo così, al centro dell'attenzione, e lo sono veramente o è solo se ci si sciacqua la bocca, come si dice?
Ma allora, sicuramente le api o in generale gli insetti impollinatori, cioè tutte quelle specie, quei gruppi di insetti che favoriscono, garantiscono, no, la riproduzione delle piante, ha avuto un incremento di interesse, ecco, negli ultimi anni, perché comunque sono dei gruppi anche in questo momento vulnerabili per i cambiamenti climatici, le specie invasive, i pesticidi, l'agricoltura intensiva e quant'altro. Adesso il termine ape è un termine molto generico, perché ape non è una sola specie. Noi tutti quanti pensiamo comunemente all'ape da miele, che è una specie domestica, come sappiamo bene, ma in realtà in Italia abbiamo circa 1050-1070 specie diverse di api, ok? La stragrande maggioranza è sconosciuta, no? A livello ecologico, comportamentale, la diversità in Italia è studiata, ma ci sono ancora molte, diciamo così, molto margine, ecco, di conoscenza ancora da colmare. Quindi parlare di ape, no? Come organismo, diciamo così, in qualche modo magari un po' sovravvalutato, diciamo così, in realtà si riferisce all'ape da miele. Ecco, quello che voglio dire è che l'attenzione dovrebbe essere forse spostata su tutte le api, perché tutte sono ugualmente importanti, non soltanto la specie domestica che ci dà anche i prodotti dell'alveare, ma è l'unica e quindi ha un interesse, insomma, anche un po' diverso. Per cui secondo me da un lato è vero che c'è una pubblicità, diciamo così, se volete, sull'ape domestica in particolare. Molte pubblicità che si vedono anche in televisione su aiutiamo gli impollinatori hanno sempre foto di ape da miele di base, fondamentalmente, o piccoli filmati molto simpatici. È una specie molto importante, naturalmente, sia in ambiente agricolo che in ambienti naturali, però ci sono altri 1049
specie
che una bella famiglia
avrebbero la stessa attenzione, ecco, questo voglio dire.
Ma sono tutte e 1000 in difficoltà dal punto di vista della conservazione, oppure, diciamo, ci sono anche delle differenze e quindi anche della necessità di intervento di, come dire, conservazione diversa?
Allora, dipende molto, dunque abbiamo dei dati parziali, nel senso che la UICN ovviamente fa i suoi lavori, no, di monitoraggio, in qualche modo cerca di darci, no, delle prospettive di vulnerabilità, però è anche vero che per le api in Italia in realtà più del 70% delle specie non abbiamo dati di tendenze popolazionali, insomma, quindi non sappiamo bene se stanno crescendo, decrescendo, sono stabili, però quell'altro 30%, la maggior parte di quelle studiate, mostrano in effetti un certo declino. Quindi si può più o meno, con i dati che abbiamo adesso, che sono comunque, ripeto, parziali rispetto a tutte queste specie, quelle che sono un po' più studiate, ecco, la maggior parte in effetti mostra un certo declino, quindi una certa vulnerabilità attualmente per tutti i problemi che vi ho citato, e ce ne sarebbero anche altri. Per cui sì, in generale direi che si può dire che c'è una crisi generalizzata, diciamo così, per gli impollinatori e anche per le api. L'informazione è ancora parziale perché per molte specie non abbiamo dati, questo è, quindi sì, è importante sottolinearlo, perché è importante anche andare avanti molto con i monitoraggi dettagliati, insomma, lo studio ecologico di la maggior parte di specie che si può.
Professor Fiscetola, dicevo una brutta cosa di all'inizio, dicendo che diciamo il settore di cui lei si occupa di più, quindi anfibi, rettili, quelle bestiole lì, sono meno amate e quindi anche meno tutelate, diciamo così.
Allora, c'è una parte della popolazione che sicuramente non ama particolarmente i serpenti, piuttosto che le rane, a volte sono viste come animali viscidi, non proprio i primi che mi immagino quando penso all'animale carino. In realtà devo dire che negli anni sta aumentando la percezione positiva verso gli anfibi, verso i rettili, diciamo verso gli animali un po' meno in vista. E c'è sempre più gente che ama questi animali, siamo un po' derivando questa attenzione anche da paesi un pochettino più del nord Europa, in cui c'è da più tempo una passione abbastanza diffusa su anfibi rettili. Sì, tanti non li apprezzano, però secondo me sta un po' migliorando la situazione.
Ieri parlavamo del beauty bias, no? Sul tema delle farfalle, c'è anche sui rettili, su questi animali, il beauty bias, cioè dal punto di vista della ricerca e dello studio sulla conservazione delle specie, cioè si tende a privilegiare le specie più pucciose, mentre queste un pochino più faticose da apprezzare esteticamente vengono lasciate nel dimenticatoio, oppure no?
Ma rispetto ad altri vertebrati, rispetto agli uccelli e ai mammiferi, sicuramente anfibi rettili sono meno studiati, però si sta recuperando anche in questo caso. All'interno di anfibi rettili italiani non ci sono particolari differenze tra le specie più colorate, pensiamo, non so, una salamandra gialla e nera rispetto a una rana marrone che è un pochettino meno vistosa. E c'è un lavoro, tra parentesi, settimana prossima ci sarà il congresso della Società Erpetologica Italiana, quindi un altro congresso focalizzato proprio su anfibi e rettili, Si sta sempre di più, ecco, sicuramente meno che quello che si sta sui mammiferi, ma l'ecosituazione non è così malvagia.
Oh, molto bene, molto bene.
Buona notizia.
Molto bene. Professor Polidori, Ighi ci dice: se si parlasse di api, solo il 2% di quanto si parla di gattini e cagnolini, il mondo sarebbe migliore. È vero?
Ma allora, secondo me a livello culturale sicuramente sì, perché insomma più si conosce in generale per l'umanità meglio è, questa è la base di partenza, diciamo, del mio pensiero. In più consideriamo anche il fatto che comunque le api hanno questa grande rilevanza ecologica, sono molto legati non soltanto al benessere ambientale ma anche a noi stessi, insomma, no? Perché le piante che producono fiori, frutti e poi ovviamente quindi verdura e tutto quello che ci mangiamo, insomma, il 75%, forse un po' di più anche delle piante con fiore al mondo dipendono dall'impollinazione entomofila, in particolare dalle api, quindi ci sono vari interessi che dovrebbero spingere verso più chiacchiere sulle api e magari non dico meno sui gattini, però insomma i gattini sono abbastanza coperti,
diciamo, che
la cavano da soli,
già possono fare.
Sì.
Sentite, mi viene sì, no, scusi,
considerando anche il fatto che i gattini, attenzione anche ai gattini, perché i gattini liberati in giro poi alla fine magari possono fare anche loro qualcosina di
dannoso, certo.
Come no, se ne abbiamo parlato,
sappiamo quanto insomma li adoriamo, ma al tempo stesso sono veramente dei serial killer, proprio a proposito sia di insetti, esatto, stavo andando da lei, Fucetola, professora. No, stavo pensando una cosa, lo studio delle api è sicuramente molto affascinante, anche perché le api sono animali sociali, no? E quindi hanno una struttura complessa, e devo dire che mi sembra, poi siete voi gli esperti, quindi io azzardo delle ipotesi, ma mi sembra di cogliere un nuovo atteggiamento degli scienziati e quindi anche degli zoologi in situazioni di multidisciplinarità, voglio dire, c'è una, come l'esigenza di iniziare anche un po' a mischiare le carte, no? E quindi dalla zoologia, all'etologia, alla filosofia e via di seguito. Se per le api è abbastanza palese il discorso che si vive in società complesse, ma nel campo invece erpetologico esistono anche esempi di... No, io così a occhio mi vengo a pensare che sono solitari.
Famiglie allargate.
Sì, effettivamente le nostre specie sono tendenzialmente solitarie, non hanno particolari attività sociali molto forti. In realtà in altre aree, soprattutto penso alle aree tropicali, ci sono specie in cui abbiamo la viviparità, quindi le mamme tengono i piccoli nel corpo e partoriscono piccoli vivi, e poi soprattutto nelle lucertole, che hanno questo tipo di riproduzione diversa da quello che noi ci aspettiamo, noi pensiamo sempre a rettili come animali che dovrebbero fare le uova, deporre le uova, diciamo, queste specie vivipare molto spesso si vanno a formare delle società con delle relazioni abbastanza complesse che qualche volta si avvicinano a quelle che si osservano in gruppi familiari di mammiferi.
Quindi ecco, abbiamo scoperto anche questo aspetto.
Professor Polidori, lei questa cosa appunto di inserire, cioè di scambio tra discipline così diverse, come lo vede? Come un elemento positivo, sì, o vi offende un po'? Voi zoologi siete un po' austeri, anzi, non volete...
No, anzi, noi siamo una comunità di scienziati molto aperti da questo punto di vista, abbiamo avuto un intero simposio al congresso dedicato alle quelle che abbiamo chiamato le frontiere della zoologia, che hanno proprio le loro basi nella multidisciplinarità, nell'interdisciplinarità, nel connubio di discipline diverse che si possono assolutamente aiutare una con l'altra per rispondere alle domande in maniera più completa possibile, e questo come dire, ha a che fare con discipline scientifiche altre, la fisica, le scienze dei suoli, la chimica analitica, che ne so, però anche per esempio a materie umanistiche, cioè la stessa filosofia può, esiste la filosofia della scienza, vuol dire, e quindi anche se volete la filosofia della zoologia, quindi assolutamente sono, anzi è auspicabile che aumentino queste visioni, diciamo, più complete e multidisciplinari in futuro, assolutamente sì. E se voglio
potrei fare un appunto soltanto se mi date un secondo in più.
Certo.
Le api sociali esistono naturalmente, però vi dico che anche quella è una frazione, delle famose 1000+ di api che abbiamo in Italia, in realtà ce ne sono, ma non so, forse 100 che hanno un comportamento sociale, tutte le altre sono comunque a comportamento solitario, quindi le mamme curano le figlie da sole, ecco, questo giusto per dire che c'è socialità molto complessa, ma ci sono gradi di socialità anche molto più primitivi, fino addirittura a molte specie che hanno in cui le femmine hanno, come dire, una vita solitaria, insomma.
E di quante similitudini con gli esseri umani che troviamo? Basta indagare.
Esatto.
Basta indagare.
Basta essere anche un po' curiosi e aperti mentalmente, non irrigidirsi. Insomma, è difficile fare, insomma, dobbiamo arrivare un po' alle ultime domande, diciamo così. Professor Francesco Ficetola, alla fine di questo congresso, dovesse in qualche modo, insomma, trovare la cosa che l'ha soddisfatta di più, che le sembra più arricchente, che insomma c'è qualcosa che ci vuol dire?
Sì, io penso che questo congresso sia stato molto ricco anche dal punto di vista degli scambi tra i colleghi, quindi ci si conosce meglio, si ascolta quello che ha fatto l'altro, e questo ci permette di capire nuove cose e trovare nuovi spunti anche per ricerche in ambiti molto distinti. Parlava Carlo della multidisciplinarità, vale sia andando a guardare al di fuori di quello che facciamo noi, cioè quello che non fanno soltanto i biologi, ma anche vale per, siccome ognuno si specializza su un animale diverso, io mi occupo tanto di rane, Carlo di api, eccetera eccetera, ecco, i lavori belli spesso escono dall'interazione quando si mette insieme un specialista, per esempio, di impollinatori con quello che magari si occupa di chi mangia gli impollinatori, e poi quindi riusciamo a capire molto meglio in che modo poi, che so, tutta la comunità risponde al cambiamento ambientale. Possiamo gestire non soltanto un animale per volta, ma tanti animali insieme, tutte le comunità in un modo un pochettino più concertato. Io penso che queste interazioni siano fondamentali tra di noi per poter poi avere dei frutti migliori del nostro lavoro.
Mi veniva in mente, pensando alle rane, ma alle lucertole, insomma in genere a quel mondo lì, che molto spesso predano proprio insetti. Che rapporto c'è tra le api in senso lato e questi anfibi? Se li mangiano a gogo, anzi un piatto ricco.
In effetti sì, hanno una capacità di mangiare insetti che è portentosa, anche perché le lucertole, per esempio, sono piccole, però sono tante, i numeri molto elevati fanno sì che mangino un sacco di insetti, e dal punto di vista ecologico noi potremmo immaginare anfibi e rettili, quindi vertebrati più piccoli, come un ingranaggio proprio a metà della rete alimentare, che permettono via via il passaggio dell'energia dei livelli più bassi. Noi spesso pensiamo a chi produce, quindi le piante, vediamo anche bene i predatori che stanno in cima alla catena alimentare, i grossi predatori, pensiamo, non so, un carnivoro, un rapace. Ecco, tutto quello che c'è in mezzo è fondamentale per fare funzionare l'ecosistema, come l'ingranaggio che sta a metà di un motore, e se lo tolgo io perdo il collegamento tra la propulsione all'inizio e il movimento che vedo alla fine. Allo stesso modo, anfibi e rettili hanno questa posizione centrale nelle reti trofiche, e appunto trasforma l'energia che gli insetti acquisiscono spesso dalle piante in biomassa, che poi passa via via lungo tutta la rete. Quindi hanno un ruolo proprio centrale nel funzionamento degli ecosistemi.
Siamo agli ultimi, sì, sgoccioli.
Professor Carlo Polidori, lei ci perdona se l'abbiamo messo insieme ai suoi nemici potenziali, vero?
Assolutamente, sì, non c'è nessun problema.
Una puntata pericolosissima.
Pericolosa, ci sono interazioni ovunque.
Allora, noi siamo veramente felici di aver... siamo veramente felici di aver ospitato il professor Carlo Polidori e il professor Francesco Ficetola, entrambi docenti di zoologia all'Università Statale di Milano, degli studi di Milano, e tra gli organizzatori di questo 85esimo congresso dell'UZI, Unione Zoologica Italiana. Grazie per essere stati con noi e per il vostro lavoro, e ci teniamo vicini vicini, come si dice.
Grazie a voi tantissimo.
A presto, grazie.
A presto, buona giornata.
Grazie.
Federica, scappiamo e diamo appuntamento però a lunedì.
Ci vediamo lunedì, mi raccomando.
E ricordatevi comunque i social e anche armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao.
A presto, ciao.
Ciao.